Novella, vorrei iniziare proprio da te, prima atleta italiana a vincere una medaglia olimpica e a stabilire un primato mondiale negli 800 stile libero. Una carriera, se ho visto bene, anche tutto sommato abbastanza breve, dal 1968 al 74. Eri considerata uno scricciolo, bassina, pochi muscoli, insomma, diciamo che la. No,
Bassina, no, insomma, era normale, diciamo,
no, però sai.
1,87, certo, di fronte alle tedesche dell'est sicuramente ero più piccolina, ma insomma non era certo.
Sì, no, diciamo che nell'immaginario dell'atleta, della nuotatrice, magari uno,
Atletto,
diciamo, insomma, uno si è soliti pensare
sì. A
a
dei giganti,
dei giganti, esatto. Allora, a
sì.
proposito proprio di questo, ti voglio chiedere come si diventa una campionessa a discapito anche dei pregiudizi.
Ma innanzitutto il nuoto ha delle regole precise, che è quello dell'idrodinamicità. Quindi non è detto che tu debba essere alta 1,90 m piuttosto che avere le spalle da carnera, è soprattutto quello che tu riesci, come riesci a penetrare nell'acqua. E poi ci sono tanti fattori che incidono, come per esempio, a parte l'acquaticità, poi il rapporto peso-potenza, chiaramente io essendo molto leggera andavo molto di galleggiamento, e anche il sistema cardiocircolatorio, che è un altro sistema estremamente importante, che io avevo 38 battiti al secondo, quindi e poi avevo una grande capacità di recupero. E quindi c'era una serie, e poi soprattutto questo. Bisogna sempre chiamare prima di tutto la testa, se non
Certo,
c'hai quella non vai da nessuna parte,
è
insomma, o puoi
verissimo.
andare fino a che ti regge il talento, ma poi non esisti.
Senti, se i numeri su Wikipedia sono corretti, io ieri sera mentre preparavo l'intervista ho veramente preso paura. Io ho letto 17, quindi, scusami, 75 medaglie d'oro, di cui 71 conquistate nei campionati italiani, 11 d'argento, 11 di bronzo, tra queste ci sono le medaglie olimpiche.
No, no, io di olimpiche ho preso tre medaglie.
Certo, che
Tre
so.
medaglie, e una d'argento e due di bronzo, tutte e tre a Monaco 72.
Sì,
Però ho preso
sì.
tre medaglie ai mondiali, una d'oro con il record del mondo e più due altre medaglie di bronzo. Poi ne ho vinte, mi pare, due o tre, non me lo ricordo, ti dico
No,
la
infatti la
verità,
somma io ne ho
agli
contate
europei.
75, quindi davvero, diciamo, non so come
Sono
ti
22
possiamo.
record europei, diciamo, quelli sono importanti.
E tu prima parlavi, no, di tutte le caratteristiche che bisogna
Sì.
avere per essere una nuotatrice, ma non hai mai nascosto anche l'importanza del tuo allenatore, no? Ci
Certo,
vuoi raccontare un po'
certo.
che allenatore è stato?
Beh, lui è stato un filosofo dello sport, lui diceva sempre io voglio gli uomini prima degli atleti, siccome io mi allenavo con la nazionale maschile, perché lui era il mio allenatore, e poi perché insomma non avevo stimoli, se no, e io dicevo tu stai zitta, va bene. Poi era comunque una persona meravigliosa che dopo gli allenamenti faceva le riunioni, ma non dal punto di vista tecnico, anche dal punto di vista tecnico, ma soprattutto metteva a confronto i vari pensieri. Allora, quella era l'epoca della destra e della sinistra molto estreme, no? Da quel
Sì.
punto di vista, era insomma l'epoca della ribellione studentesca. E allora faceva il destrorso con i sinistrorsi e viceversa, facendo il gioco del perché voleva farli ragionare, ci faceva ragionare, capito, sulle motivazioni, perché eravamo da una parte piuttosto che dall'altra. Questo semplicemente come un esempio, ma su questo tutto. E quindi proprio lui voleva prima creare la persona e poi anche l'atleta, perché diceva l'atleta, se non sei una persona con la testa non vai da nessuna parte. È stato un antifignano anche nei metodi dell'allenamento, l'interval training, ma anche e soprattutto la personalizzazione dell'allenamento. Certo, era l'epoca in cui la muscolazione veniva fatta un po' a rotto di collo sull'onda della Germania Est e della Russia e anche degli Stati Uniti. Su di me lui non l'ha mai applicata, perché ovviamente il mio corpo andava di leggerezza, quindi riempirmi di palestra per arrivare a ingrossare i muscoli avrei perso di galleggiamento, sarebbe stata anche la mia posizione in acqua, le famose maniglie, la mia idrodinamicità non sarebbe stata la stessa. Quindi ecco, una personalizzazione degli allenamenti che ancora oggi si fa fatica a vedere.
Infatti, ti volevo chiedere.
La POC uscirà tra l'altro il 25 marzo, uscirà il documento fatto dalla figlia, da Stefania, ideato e prodotto da Stefania Dennerlein, sulla famiglia Dennerlein, perché è una famiglia che ha molto da raccontare. Ter Fritz, allenatore di pallanuoto, poi è arrivato quarto alle Olimpiadi di Roma rinunciando alla pallanuoto, che poi invece vinse, e poi tutta la loro storia, che nasce da una mamma ebrea rumena e da un padre tedesco e trasferiti a Napoli.
Senti, Novella, l'hai già in parte un po' anticipato, però questa è una trasmissione che abbiamo voluto anche per arrivare alle società sportive del nostro territorio, no? Magari dare voce a chi non riesce sempre a farsi sentire. Perché è così importante che un allenatore sia prima di tutto un maestro di vita?
Beh, perché ha in mano la crescita dei ragazzi, perché i ragazzi che fanno sport, questo vale per tutti gli sport, passano molto tempo con l'allenatore e quindi devono trovare, è un punto di riferimento, e nel momento in cui riconoscono nell'allenatore, nel maestro, un punto di riferimento, questo deve saper dare i giusti valori e le giuste regole.
Davide, ne approfittiamo anche della risposta di Novella per entrare un po' nel tuo mondo. Tu sei un tecnico, cosa ti pensi di questo racconto?
Guarda, rimarrei a ascoltarla per ore, perché oltre ad essere un atleta di un livello eccelso che ha cambiato l'epoca del nuoto con dei risultati internazionali che mai prima si speravano, mi ritrovo assolutamente in quella che è la filosofia che gli è stata proposta dal suo tecnico, e sia per quanto riguarda la tipologia degli allenamenti, ma soprattutto per questo ruolo, e qua parlo da tecnico, che mi sento assolutamente addosso, è quello che sono più di 30 anni che mi fa entrare in piscina tutti i giorni per poter insegnare qualcosa ai ragazzi, che va oltre anche il gesto tecnico, che va oltre il risultato sportivo, perché comunque la carriera sportiva, ragazzi, prima o poi si conclude, ma rimarranno sempre persone, uomini e donne, che se riusciremo, noi tecnici del mondo dello sport in generale, a dargli qualche piccolo grande insegnamento, se lo porteranno dietro tutta la vita. Questa è una roba che possiamo dare a tutti, le medaglie olimpiche purtroppo le possiamo dare a pochi. Però, insomma, noi lavoriamo con i tanti e noi dobbiamo fare qualcosa sia per la società, ma in primis per questi ragazzi, perché poi passano tanto tempo con noi, e io ho sempre detto a tutti che non ho figli miei, ma mi godo tantissimo i figli degli altri, e questo è, sono 30 anni quindi.
Questa è una bellissima frase che sposo anch'io e che penso sempre anch'io quando entro in palestra, no? Non ho figli, ma considero miei figli...
Pezzettini, esatto. Un pezzettino dei nostri figli, anche i figli degli altri, anche perché poi capita sempre più spesso, e per fortuna, che i ragazzi abbiano un rapporto particolare con noi, non l'hanno con i genitori, non l'hanno con gli insegnanti e non li hanno neanche con gli amici. Diventiamo veramente dei riferimenti ai quali a volte ci raccontano cose anche imbarazzanti, perché per loro diventa naturale, e questa è una cosa bellissima, perché vuol dire che siamo una parte importante della loro vita. Però dobbiamo anche sentire questa responsabilità, e questa responsabilità fa sì che cerchiamo di fare un po' come la mamma e il papà, sempre il meglio per loro, e ripeto, anche al di là della prestazione tecnica, perché quella, per l'amor del cielo, è la nostra disciplina, il nostro obiettivo, un nostro obiettivo importante. Il principale, secondo me, resta quello di far crescere i ragazzi.
Sono d'accordo. Davide, allora parliamo un po' della, posso dire, tua società di nuoto.
Ma sì, me la sento mia.
Sì, esatto, 1973, rappresenta il nuoto agonistico a Sassuolo. Raccontaci un po' quali sono le attività, i gruppi.
Ma noi facciamo nuoto a 360 gradi, dal preagonismo con i bimbetti di 5-6 anni fino agli amatori. Non abbiamo in squadra degli ultra settantenni, ma qualche sessantenne ce l'abbiamo. E facciamo, come dicevi tu, solo nuoto agonistico o avviamento adesso. Non abbiamo più la gestione dell'impianto dal 2009, dove prima facevamo esattamente tutto, anche la propria corsistica di base, però ci siamo specializzati in questa cosa. Non vuol dire per noi andare a cercare solo il risultato ad alto livello, anzi tutt'altro. Nasciamo come una società di sport per tutti, nel vero senso della parola, non tanto nella concezione degli enti di promozione. Noi rimaniamo convinti che uno spazio, lo sport lo possono fare veramente tutti quanti. Deve essere inclusivo, sia per quanto riguarda diciamo fasce deboli, piuttosto che anche atleti non prestativi, perché c'è anche il ragazzino che fisicamente non è dotato, non ha talento, però pensiamo che sia importante creare anche in lui una cultura sportiva.
Sono gruppi quindi misti oppure riuscite a fare, diciamo, gruppi...
Sono gruppi omogenei per l'età. Tendenzialmente noi tendiamo a avere due criteri per la formazione dei gruppi, sia quello di livello tecnico che quello per età. Forse è predominante ancora quello dell'età, perché comunque il nuoto ha una caratteristica rispetto a tutti gli altri sport, che è quella che i ragazzini sono in costume. Quindi avere anche un occhio di riguardo sulle fasi di sviluppo, quindi il ragazzino che si sente già teenager, fai fatica a inserire in un gruppo di bimbetti, è vero anche il contrario, quindi abbiamo questa difficoltà maggiore perché comunque hanno meno scudi, hanno meno armature, i ragazzini sono un pochettino più indifesi nel momento.
Infatti non ci avevo pensato a questo
passaggio. No, questo è un elemento importante, sì. Perché soprattutto sul ragazzino o la ragazzina un pochettino in difficoltà neanche nella gestione del proprio corpo e quindi nella consapevolezza del proprio essere, questa è una cosa che in acqua ci abbiamo.
Come affrontate per esempio il ragazzino che non si vuole spogliare o la ragazzina che si sente a disagio?
Nel 99,9% dei casi il gruppo aiuta, sono tutti in costume, quindi lo faccio anch'io, per me è normale, non ho bisogno di, tant'è che la differenza grossa tra l'apprendimento del nuoto in lezioni individuali o in gruppo, il gruppo ti toglie tanti di questi problemi. L'altra cosa che ci aiuta però da un'altra parte è che, per dire, se penso alla pallavolo, il bambino che è sovrappeso, che quindi è oggettivamente in difficoltà nello sport terrestre perché salta meno degli altri, perché ha meno velocità, meno esplosività, questo in acqua si camuffa un po' di più. Perché abbiamo dei ragazzini magari sovrappeso che però in acqua galleggiano più degli altri, quindi vanno un pochettino meglio, e questo lo vedi subito nel bambino che dice... che trova quell'area di comfort dove dicevo, qua sono quasi bravo o bravo come quello che quando facciamo ginnastica a scuola
magari è un po' più in difficoltà,
magari mi doppia, qua invece non mi doppia, quindi questa qua è una bella leva per far sì che poi questo ragazzino non abbandoni lo sport, che si trovi anche lui la sua area di comfort. E è chiaro che queste cose qua necessitano di un occhio un po' particolare, un po' di neanche tutela, di attenzione.
Quanti allenatori siete in tutto?
Noi quest'anno siamo 9 collaboratori, 8 collaboratori, io più altri 8, e 4 che si occupano quasi solo dei bambini, perché anche su questo ci vuole un'abitudine, certo. Oltre che un'attitudine, anche un'abitudine e delle competenze. Io mi occupo insieme a un altro ragazzo, un paio di ragazzi della fascia giovanile, che è quella che va dai 12 ai 20 anni. Poi ci sono altri due ragazzi che mi danno una mano per gli amatori. Ma gli amatori, basta che li porti a mangiare una pizza ogni tanto, l'amatore è già contento.
Lo compri con una birra.
Ma sì, ma in verità è proprio un altro modo di fare sport. Certo, bellissimo, certo. Perché comunque questi sono quelli che hanno già una cultura sportiva, però questa è gente che penso con tutti i diritti del mondo arrivano lì dopo una giornata di lavoro, dopo il capo ufficio che li ha stressati, la moglie piuttosto che il marito, che quindi lì vengono perché stanno bene e lo si percepisce,
certo.
Perché poi vedi gente che entra con una faccia scura come se fosse morto il cane, il gatto e tutti quanti, e dopo 2 minuti che sono lì ridono e scherzano, ed è la cosa meravigliosa dello sport,
certo,
che funziona anche con i ragazzini, perché ti arrivano con il 4 preso a scuola, che ha litigato con la madre, e dopo 5 minuti dici, ma ascolta, ma te non eri triste? Vabbè, ci penso poi dopo.
No, ecco, è vero, questo è vero. Ma questo, diciamo, fa onore anche a te, perché conta molto anche l'allenatore, no? Nel spostare il pensiero dal negativo al positivo.
Sì, nel momento in cui, secondo me, l'allenatore ti trasferisce la passione, perché poi è quella che ti fa stare bene, perché poi in qualsiasi sport, dico sempre, noi non siamo progettati per il gusto di far fatica. Quindi per sopportare una fatica, e sono comunque fatiche fisiche, qualsiasi disciplina parliamo, se c'è una motivazione forte, anzi la vai a cercare questa fatica. Se è imposta, se...
Sì, chiaro, se è trascinata, non sentita, diventa
un
peso.
Quante mamme e papà ho che mi dicono, ma sai che tu e mio figlio gli fai fare delle cose che io non riesco neanche ad accennargliele? È questione che io... Ma tanto ce li ho 3 ore al giorno e non
esatto,
8 giorni.
Esatto.
E quindi per me è molto più facile.
Esatto.
Però è il famoso motivazione che tutti negli ultimi 10-15 anni parlano solo di quello, sia nell'azienda che nello sport, è un concetto vero.
Dopo ne parleremo di questo. Allora, se è la vigilia di un appuntamento importante,
sì.
Questa è una settimana, diciamo, di fuoco, lo vogliamo ricordare chi ci ascolta, il 23 febbraio c'è il 10° torneo Città di Sassuolo, 600 ragazzi iscritti, 1600 gare individuali, 3 miglia, Piemonte, Veneto, Friuli, Lombardia, Toscana e Marche.
No, è un evento...
Che appuntamento è? Cioè, bellissimo.
Allora, questo intanto è una gara che è rivolta ai ragazzi, quelli che nel nuoto sono considerate categorie giovanili, quindi
sì.
Dai 12-13 anni fino ai 20-25, quindi la fascia, diciamo, di atleti elite, quelli che tra i quali vengono pescati quelli che fanno le gare internazionali,
sì.
Tanto per capirci, perché il nuoto
è
abbastanza percorso come sport. È una gara che è nata un pochettino per scommessa 10 anni fa, anzi in verità 11, perché c'è stato anche il Covid in mezzo, che si è rotto le scatole per un'edizione. Ci proviamo in piscina nuova a Sassuolo, cerchiamo di portare un evento qua anche, perché noi nella piscina di prima non potevamo organizzare neanche i giochi senza portiere a momenti. È partito con un po' di difficoltà, come tutti gli eventi. Adesso sono già 4-5 anni che è inserito a pieno titolo nel calendario regionale, e adesso la federazione ci chiede a noi quando lo facciamo per regolarsi di conseguenza col suo calendario, quindi vuol dire
bello,
che è una bella
roba. Acquisito anche autorevolezza.
Assolutamente, diventa un evento bellissimo per i nostri ragazzi, perché è la gara di casa. Adesso, spero di non essere smentito quest'anno, ma vanno tutti molto più forte, perché comunque
certo.
È sentita questa non so se è orgoglio, se è responsabilità, se è comunque il voler difendere un po' i nostri colori, perché quindi una cosa che dal punto di vista tecnico dà dei risultati importanti sia a noi che altri. Non più tardi stamattina mi ha telefonato la città di Bolzano chiedendomi di poter inserire 2 ragazzi che devono provare a fare un tempo per di qualificazione degli italiani. Quindi è comunque una gara di un certo livello, con numeri sempre più importanti, perché comunque 600 ragazzi da mettere dentro un contenitore chiuso non sono facilissimi da gestire.
E poi, scusami, anche c'è un indotto, immagino, turistico, perché poi questi ragazzi si fermano a dormire, vanno a casa, come funziona di solito?
Ma allora, dalla regione sicuramente sono quasi tutti in giornata,
sì.
Però chi viene fuori regione, abbiamo 2 o 3 convenzioni con qualche albergo della zona e con qualche ristorante, perché poi dopo devono anche... Quindi qualcosina arriva a Sassuolo, oltre al fatto che tutti i genitori sono tutti qua, quindi anche solo in giornata... I ristoranti della zona,
esatto,
di sicuro
esatto. No,
qualcosa...
perché non si parla mai di turismo sportivo, no? Si pensa sempre a qualcosa di complicato, in realtà bisognerebbe anche investire su questo, perché in effetti...
Questa è una roba che banalmente ti porta, dico 1000 coperti,
certo.
E 1000 coperti una domenica pranzo di febbraio, non so quanto, se è sempre così scontato e banale
farlo. Esatto.
O comunque sono in più.
Esatto.
Perché oggettivamente gente che arriva anche solo da Piacenza, da Parma, piuttosto che da Rimini, abbiamo la fortuna che anche lì c'è un bel richiamo, nel senso che qua abbiamo un'accoglienza gastronomica che è comunque importante e rinomata. Probabilmente vale il contrario anche, cioè molte squadre scelgono di venire a Sassuolo perché sanno che poi qua in Emilia si sta bene.
Esatto.
Quindi sicuramente è una cosa che aiuta tutti, però oggettivamente un ritorno c'è. Dal punto di vista degli aiuti ce ne sono veramente pochi, però comunque si fa.
Senti Davide, allora, ovviamente essendo un torneo ci sono vari premi, ma ho visto bene, ci sono anche dei premi per gli allenatori o ho detto male?
Sono 3 anni, questo è il 3° anno che siamo riusciti, gemellandoci con un'altra gara che si fa a Modena d'estate, in
sì.
Giugno, abbiamo creato un mini Gran Prix Modena, l'abbiamo chiamato, per poter collegare le 2 gare e dare anche... 1 migliaio di euro in premi in denaro agli allenatori, che per il mondo del nuoto sono comunque bei soldi, e quindi anche questo è comunque un po' fa da richiamo, un po' fa prestigio.
No, io l'ho notato perché non sono abituata a vedere un premio in denaro, ma qual è la logica della premiazione di un allenatore?
La logica della premiazione è in base al risultato della squadra.
Ah, ok.
Quindi la classifica squadre di questo trofeo combinata con quello che ci sarà a giugno verrà stilata una classifica, l'allenatore della prima squadra classificata avrà 500, 300 secondo e 200 terzo, per un montepremi totale di 1000 euro, che per noi sono soldoni.
Eh no, certo, anche perché non è che navighiamo nell'oro, no?
Quindi, assolutamente. Poi un'altra cosa che mi fa molto piacere ricordare, ne approfitto, è certo, che all'interno di questa gara c'è riservata la categoria ragazzi, che sono i più giovani. Siamo alla terza edizione del trofeo Zazzarini Orestina, certo, che è stata il faro della nostra società, nonché mia compagna, quindi
certo,
sono abbastanza di parte, che ci ha lasciato 3 anni fa, ormai sono passati 3 anni, e quindi dalla sua scomparsa abbiamo istituito questo trofeo riservato ai più piccolini. L'anno scorso è stata vinta la città di Torino, che quest'anno non potrà partecipare, ma sono stati carinissimi, mi hanno scritto dispiaciuti perché la logistica poi non è Torino-Sassuolo, non è così facile, ringraziandoci e complimentandoci ancora per l'accordo. Quindi è anche un modo per ricordarla. Ed è
assolutamente, tra l'altro hai fatto benissimo, perché è stata una donna che ha dato tantissimo allo sport del nostro territorio ed è giusto ricordarla. Senti Davide, prima parlavamo con Novella, no? Lei è iniziata a vincere a 13 anni, quindi veramente è una campionessa che ha anticipato i tempi, e anche i tornei come questi sono anche le prime occasioni dove i giovani e i piccoli si confrontano con realtà, diciamo, di altre regioni, quindi vincono, perdono. Come si gestisce la vittoria? Ma ti chiedo anche come si gestisce la sconfitta.
Gestire la vittoria è facilissimo.
Immaginavo.
È difficile gestire la vittoria quando non c'è più, esatto, che è una cosa molto complicata, però è un po' il concetto che dicevo prima, alle Olimpiadi ne porteremo pochi, ma possiamo insegnare tanto a tutti gli altri. Questa è una delle cose più importanti che possiamo fare. Questo è il mio personalissimo pensiero: la società di oggi non ti insegna più a perdere. La famiglia di oggi non ti concede più di perdere. Sono tutti, adesso generalizzo, per l'amor del cielo, però tendenzialmente iperprotetti, ipertutelati. Non ti puoi più neanche sbucciare un ginocchio, che era una cosa che ai nostri tempi era
diciamo educativa, ecco. Il ginocchio sbucciato era educativo per certi,
certo,
aspetti,
ma,
no?
Ma anche la sconfitta è educativa, se tu non la prendi come fallimento assoluto, ma semplicemente come uno stimolo per poter essere più bravo la prossima volta, impegnarti di più nel lavoro e cercare di capire soprattutto perché è arrivata questa sconfitta. Il nuoto c'ha di brutto che è un cronometro, è un numero. Il 99% degli esterni, quindi papà e mamma compreso, l'altra volta hai fatto 31, stavolta hai fatto 32, quindi l'altra volta è stato bravo, stavolta hai fatto schifo. Cercare insieme al ragazzo di capire perché è venuto 32, magari era giusto che fosse 32, ma comunque se non è stato abbastanza il lavoro che è stato fatto. Quindi questa cosa qua poi la puoi trasportare in tutti gli ambienti, lavorativo, scolastico, affettivo.
Credo che sia molto importante, anche e soprattutto quando si ha a che fare con i giovani, raccontare la storia dei campioni. Si parla molto poco anche dei campioni del passato, e anche solo raccontare che molti campioni hanno molto più perso che vinto, anche questo ridimensiona, no, il peso dell'errore, che sembra una cosa impossibile da accettare, e invece fa parte proprio del percorso di crescita.
Assolutamente, i campioni del passato ci possono e ci devono anche insegnare la cultura del lavoro. Perché io mi rivolgo a una popolazione che comincia già a poter usare la testolina, 13, 14, 15 anni, e nei quali devi costruire questa. Vuoi essere atleta? Ci sta anche il fatto che tu impari ad allenarti. Nell'imparare ad allenarti, la cultura del lavoro ci vuole. Non è semplice, perché comunque ti scontri con la cultura che c'è adesso dove vivono questi ragazzi, le generazioni nuove. Non può essere tutta colpa delle nuove generazioni, qualcuno gli ha insegnato, perché certo, poi quando li prendi e li metti lì ci metterai un po' più di tempo, però i ragazzi apprendono, sono lì apposta. Però questa cosa qua si fa sempre più fatica, perché devi scardinare delle porte chiuse sempre più forte, perché comunque se non hai vinto è perché quell'altro è imbrogliato, perché se non hai vinto è perché tu oggi avevi già 1000 alibi pronti. Invece la sconfitta c'è sempre, ci sarà sempre, va solo imparata a gestirla, e soprattutto non ricercata, ma va, io conosco solo il lavoro, che, come metodo per provare a averne sempre meno, avere sempre più vittorie. E penso che valga il tutto.
Davide, facevi riferimento prima alla famiglia, al tifo, al minutaggio. E quanto è importante la famiglia nella riuscita dell'esperienza sportiva, non dico tanto di un campione, ma dell'esperienza sportiva di un giovane?
Fondamentale, perché senza l'appoggio della famiglia, soprattutto se parli di giovani, 12, 13, 14, 15 anni, hanno assolutamente bisogno di un appoggio in casa, di un aiuto, anche solo logistico, anche solo organizzativo. E visto che lo sport, soprattutto il nuoto, è terribile, perché già a quell'età lì i miei ragazzi fanno 6 allenamenti a settimana, da 2 ore e mezzo all'1, più 2 volte palestra, quindi un allenamento da semiprofessionista, come impegno.
Sì.
Quindi la famiglia ci deve essere, perché deve essere. Ci sono alcuni casi dove la mamma o il papà, no, bisogna che tu faccia 18 a scuola perché sennò non ce la fai. Quindi se è un scontro, se diventa una fatica anche dover gestire quello, i ragazzi non durano.
Ma secondo te un genitore che approccio deve avere nei confronti di un figlio che ha delle potenzialità di diventare un campione, che magari si è già avviato verso il professionismo, rispetto a uno che invece fa sport, come dicevi tu, no? Per stare in compagnia, per staccare un po'
per benessere.
Dalla scuola. Pensi che sia necessario avere un comportamento diverso? Perché ti faccio un esempio, io quando penso sempre alla mia esperienza di allenatrice, quando vedevo sugli spalti, no? Parliamo di partite provinciali, quindi voglio dire niente di che, scene di ansia, presenze di papà, mamma, nonno, nonna, fidanzato, cioè diventava un'ansia ulteriore per il ragazzo. Già quella è un'età in cui la tecnica non ce l'hai, diciamo, nelle corde, quindi già sono preoccupati di far bella figura. In più, se sugli spalti ci sono tutti quanti, io credo che anziché togliere l'ansia si aumenta. Ecco, me lo sono sempre chiesto. Tu cosa ne pensi?
Io ti dico, sono uno dei pochi effetti positivi che ci ha lasciato il Covid. Noi, da quando c'è stato il Covid, abbiamo imparato a fare le gare a porte chiuse. Quindi i genitori fuori dalla vetrata e non più in tribuna. Questa è una cosa che soprattutto i grandi abbiamo mantenuto, perché abbiamo visto che i ragazzi vanno molto meglio, le giornate sono più serene, molti più sorrisi e meno incazzature, scusatemi il termine, all'interno della piscina.
Sì.
E questo distacco forzato, ma secondo me fa star meglio che i genitori, perché al di là dei primi tempi dove devo venire, la vivono più serena anche loro, sono lì fuori, si fanno il loro caffettino, guardano il ragazzo, non senti più inveire, urlare. I ragazzi, poi ce ne sono alcuni che avrebbero piacere di avere papà, mamma, nonno, ma quello è caratteriale, ma li trovano comunque a casa, capito? Quindi
Dire che questa è stata l'unica cosa positiva del Covid, questo l'abbiamo riscontrato tutti in tutti gli sport, no? Ti sarà capitato, poi chiudiamo, hai visto scene di genitori a bordo piscina, perché si racconta sempre, no, di questi genitori a bordo piscina.
I genitori a bordo piscina sono un po' meglio dei genitori nelle tribune dei campi da calcio,
okay.
Perché non ho mai, in 30 passi anni, non è mai capitato di sentire offese indirizzate agli arbitri, piuttosto che magari un po' di cacciara sicuramente. Di solito il genitore in tribuna inveisce contro il figlio, perché
certo.
Nel nuoto, purtroppo, ed è un pensiero mio, a differenza del calcio, dove se il tuo figlio gioca male può essere colpa degli altri che non gliela passano. Il nuoto, nell'atletica,
non hai alibi,
hai capito? Quindi a qualcuno il genitore deve dare la colpa, a chi la dà? A quel somaro del figlio, che è una roba terrificante dal punto di vista pedagogico, piuttosto che anche solo sportivo, perché tu stai lavorando per creare un'autostima, per creare, e questo qua, boom, arriva il padre e lo uccide. Devo dire che però va educata anche la famiglia. Cioè, una volta si diceva, leggende dei primi tempi, l'atleta migliore, il nuotatore migliore è quello orfano senza gambe, perché si pensava che nel nuoto gli arti inferiori non servissero, poi in verità si è capito che servono parecchio, e l'orfano no, cioè tu hai bisogno di una famiglia alle spalle per mille motivi, anche solo economici. Nuoto, come tutti gli sport, adesso fare attività è onerosissimo, quindi abbiamo bisogno di una famiglia alle spalle che sappia però qual è il confine, quindi come fai, soprattutto su quelli prestativi, instaurare un dialogo anche con la famiglia. Tecnico,
certo.
Parlo tecnico.
E ristabilire quel famoso patto educativo che funzionava negli anni 80-90, che quando un allenatore, un insegnante diceva una cosa, il padre riconfermava sì, la stessa sì. cosa, non si è mai permesso di contraddire, sì. anche se magari dentro aveva un'idea diversa, no? Ecco, forse è saltato anche un po' questo.
Scontrati con me, padre, ma quando siamo io e te.
Certo.
Però al figlio deve arrivare, o alla figlia, un messaggio univoco.
Davide, questa trasmissione finisce sempre con una domanda delle domande. Io dico sempre, se potessi rinascere campione, per me campione significa atleta, allenatore, dirigente, quindi non è solo quello che scende in campo. Chi vorresti essere e perché?
Io l'ho vissuto poco, però questo mito di Gaetano Scirea,
sì.
che era indicato da tutti come uomo, gran persona, prima ancora di grande giocatore, era, mi ricordo quando ero giovane, candidato al pallone d'oro, pur essendo un difensore, quindi per un italiano una roba di un livello tecnico sportivo assurdo, però io mi ricordo di lui che arrivava al campo con la pandina, che arrivava un'ora prima degli altri, andava via un'ora dopo gli altri, che aiutava i giovani a mettere a posto i palloni, quindi uomo prima e, ancora
e
di grande, campione assoluto, perché
è grande capitano, del,
è grande capitano,
perché...
grande capitano e mai polemiche, insomma tutte queste robe che poi dopo un po' lontano da dagli iper tatuati degli ultimi sì. tempi sui campi da calcio. Quindi.
Proprio così. Bene, io Davide ti ringrazio moltissimo,
grazie
in
te.
Bocca al lupo per l'evento del 23. Grazie. Ah, non abbiamo detto, si può entrare? Come...
Purtroppo la tribuna delle piscine Sassuolo è molto piccola, quindi l'abbiamo riservata ai ragazzi, c'è una bella vetrata, se si trova parcheggio, perché con 600 ragazzi immagino che il movimento sia importante.
Bene, ma... quindi in bocca al lupo.
Grazie.
Io saluto grazie. Anche Novella, che purtroppo... ha avuto una telefonata di lavoro e quindi ci ha così salutato in maniera molto frettolosa. Spero di poterla riospitare qui, così avremo occasione di conoscerla meglio. Io vi ricordo che potete riascoltare questa puntata sabato in replica alle ore 11, sempre qui su 101.3 FM, oppure in streaming sul sito ufficiale linearadio.com oppure sul mio sito barbarafontanesi.com. Alla regia con me Roberta Ferrocino, che saluto. Ciao Robby.
Ciao.
Noi ci sentiamo alla prossima puntata. Mi raccomando, non smettete mai di giocare. Ciao.